Siamo arrivati alla pagina 461, 461, al passo numero 30, e stavamo parlando di tutti i vestiti del Cohen, del sacerdote, ma del pettorale. Siamo arrivati a parlare del pettorale. Passo numero 30 dice così: inserirai, come vi ho detto già l'altra volta, inserirai all'interno del pettorale del giudizio, gli Urim e Tumim, che l'altra volta David ci ha spiegato, che adesso andiamo anche a spiegare di nuovo, che si troveranno così sul cuore, un secondo, di Aharon quando entrerà al cospetto di Hashem, e Aharon porterà sul suo cuore il giudizio dei figli di Israele al cospetto di Hashem costantemente. Vuol dire, questo pettorale che abbiamo spiegato, che ha tutte le 12 tribù, i nomi, eccetera, eccetera, perciò tutto il popolo rappresentava il popolo. Lui, quando entrava al cospetto di Hashem, entrava come portavoce, diciamo, di tutto il popolo, no? Come qui dice, entrerai a cospetto di Hashem e Aaron porterà sul suo cuore il giudizio dei figli di Israele. Adesso andiamo a vedere il commento. Siamo al numero 30, commento numero 30, pagina 461. Gli Urim e Tumim, ok? Urim e Tumim sono due parole. Come accennato sopra, il pettorale era piegato in due, vi ricordate? Essendo che il pettorale era non solido, ma di tessuto, perciò si poteva eventualmente piegare a mo' di tasca. Allora, il pettorale era piegato a metà, formando appunto una sorta di tasca, nella quale Mosè avrebbe inserito una pergamena contenente il nome. Una pergamena è il materiale della Torah, la pergamena dove si chiama la Torah, Tefillin, Mezuzah, eccetera, eccetera. Anche lui prende una pergamena e ci scriveva sopra il nome ineffabile. Secondo il Nachmanide Ramban, vi erano più di un nome, il nome ineffabile di Hashem. Non era il nome che noi conosciamo oggi, Yud-Kei, Vav-Kei, era un nome di molte lettere che non era conosciuto. Mosè conosceva questo nome, questo era Urim Betumim. Praticamente questo nome era, essendo il nome di Hashem, il vero nome che noi nessuno conosciamo e nessuno può dire, allora chi è a conoscenza di questo nome può anche essere pericoloso, perché se ne fa uso cattivo, allora può usarlo. Infatti, la storia narra che Gesù era entrato in possesso di questo nome. C'è una storia che lui, questo nome era segreto nel santuario, allora lui era entrato, chi vedeva, chi poteva, chi leggeva questo nome, che era lunghissimo. La storia narra che quando usciva dal santuario c'erano dei leoni che ruggivano, e comunque, anche se lui l'avesse memorizzato, il ruggito di questi leoni faceva dimenticare questo nome. Allora, Gesù, quando è entrato, perché Gesù era ebreo, no? Entrava nel santuario, eccetera, allora lui si dice che aveva scritto, inciso sul suo corpo questo nome, in modo tale che quando usciva non aveva problemi di dimenticare, perché era inciso sul suo corpo. Adesso sto parlando molto, molto vagamente a larghi linee, e perciò lui, uscendo, aveva il nome così potente di Hashem, e tutte quelle cose che si dice che lui faceva, camminava sull'acqua o cose simili, o miracoli vari, quello che è, lo faceva appunto perché aveva, diciamo, rubato questo nome sacro di Hashem. E ovviamente quello che faceva non era legale, perché non avendo il permesso, cioè Mosè aveva il permesso di fare, perché Dio gliel'ha dato. ma lui se n'era impropriato in modo senza permesso, allora tutto quello che facevo ovviamente non era dalla parte della santità, della kedusha, era qualcosa di non permesso e fatto senza le regole della Torah. Perciò dice questo nome era Urim, dalla parola or vuol dire luce, perché questa pergamena, questa storia qui si chiama Urim, perché illuminava le lettere dei nomi delle tribù sul pettorale. Adesso capiremo meglio. Il termine invece tumim, il secondo termine, deriva dalla parola tamim, che vuol dire integro, perfetto. Poiché se lette nel giusto ordine, queste lettere luminose formavano risposte vere e complete agli interrogativi di importanza capitale concernenti il popolo. Che queste domande il sommo sacerdote sottoponeva a Dio. Praticamente c'erano delle domande importanti, di pena capitale, di qualsiasi cosa, molto importante, che il sommo sacerdote non sapeva come comportarsi, allora chiedeva a Dio e miracolosamente la risposta veniva in che modo? Quando sul pettorale del Cohen si accendevano, abbiamo detto che c'erano le 12 tribù, si accendevano le lettere, le diverse lettere, e lui doveva comporre la risposta tramite queste lettere che si accendevano. Ovviamente era una cosa miracolosa, non è una cosa normale, non era, non c'è l'elettricità, ok, era una risposta divina. Secondo Rambam, il Maimonide, le lettere non. Questa è una supposizione, che le lettere si illuminavano, perciò lui faceva come si chiama, il rebus, il puzzle, metteva insieme le parole, le lettere, cioè, e componeva la risposta, la parola, la frase, quello che era. Questa è una supposizione. Secondo il Maimonide, invece, il Rambam, le lettere non si illuminavano né emergevano concretamente. Secondo lui non era così. Si trattava invece, secondo lui, di una visione profetica meramente spirituale. E spiega, a suo avviso del Rambam, il pettorale non era che il mezzo che rendeva possibile l'ispirazione profetica del Kohen Gadol, del sommo sacerdote. Lui non vedeva in pratica. Non vedeva veramente le lettere che si accendevano, ma queste lettere, diciamo che il meccanismo era sempre lo stesso, solo che secondo lui non si accendevano veramente le lettere, ma le lettere in qualche modo davano, dice qua, che rendeva possibile l'ispirazione profetica al sommo sacerdote. Perciò, grazie a questo pettorale, il sommo sacerdote in qualche modo per profezia riceveva una risposta al suo quesito. La differenza tra le due opinioni c'è, ma comunque di base, di fondo, il meccanismo, diciamo, l'idea è sempre quella, che era un qualcosa di profetico. Questi percepiva ciò che le lettere gli comunicavano segretamente. È come se riceveva appunto una profezia. Andiamo avanti, stesso commento a pagina 462. Ramban, scusate, il Nachmanide, propone un esempio di come si verificava questo fenomeno. E questo è interessante. Quando ha attraversato il fiume Giordano, proprio la settimana scorsa parlavamo di questo, il popolo ebraico si accingeva a intraprendere la conquista del paese. Stiamo parlando prima ancora che gli ebrei entrassero in Israele. Dopo il Giordano dovevano finalmente entrare. Non si sapeva quale tribù avrebbe dovuto iniziare la guerra contro i cananei in Israele. Allora, gli ebrei erano in Israele. sono usciti, sono andati in schiavitù in Egitto, la storia si ripete, è sempre così, la terra era nostra, usciamo perché eravamo schiavi, finalmente la schiavitù finisce, prendiamo la Torah e dove andiamo? E torniamo a casa, no? Andiamo in Israele, la terra di Abramo, Isacco e Giacobbe. E così fanno i nostri padri, no? Al tempo di Mosè. Devono ritornare, ma nel frattempo abitavano altre popolazioni, si erano insediate in Israele, era vuota, gli ebrei non ci sono, si sono insediati altri popoli. Allora, quando gli ebrei sono tornati di nuovo in casa propria, nella propria terra, dovevano riconquistare la propria terra. Perciò, allora non sapevano quale delle 12 tribù doveva andare avanti, doveva cominciare, quale tribù avrebbe dovuto iniziare la guerra contro i Cananei. I Cananei era il nome del popolo che era in Israele. Allora, il Coen Gadol, Pinchas, il nipote di Aronne, cioè figlio del figlio, entrò nel tabernacolo e pose la domanda a Dio: quale tribù deve cominciare la guerra? Il nome Yehuda, che è una delle tribù, si illuminò assieme ad altre quattro lettere, la Yud, la Ain, Lamed e Hei. In tutto si accendono nove lettere. Ok? Però ovviamente queste lettere erano disposte in disordine, un po' come il cruciverba, no? Le Avdil, che ti mette tante lettere, tu devi comporre la parola. Era così. Perciò le lettere che uscivano non erano in ordine cronologico giusto, che dici A, uscivano X lettere e il Cohen doveva stare lì a capire, mettere insieme l'ordine giusto, capire. Questo è bello perché, questo lo dico io, non so se è così, ma è bello perché ti fa vedere che Hashem, anche quando ti fa un miracolo, molte volte vuole che anche tu partecipi. Non ti do la risposta semplice, già tanto che ti do un'informazione miracolosa, un qualcosa. Però sii tu a capire, a formare la lettera. Infatti, cosa succede? Interessante, adesso lo spiega, molto interessante. Il Cohen doveva percepire ciò che la loro combinazione delle lettere rappresentava, in quanto potevano essere anagrammate in diversi modi, formando parole di diverso significato. Allora lì sorgeva un problema. Come è successo? Infatti qua dice: l'ispirazione divina conferì a Pinchas la saggezza necessaria per comprendere che il messaggio degli Urim e dei Tumim era il seguente. Yehuda, su quello era chiaro, ma le altre lettere non componevano un altro nome di tribù. Ma le altre quattro lettere componevano la parola Ya'ale. Ya'ale vuol dire salga. Perciò il messaggio che Dio ha dato a Aronne, a Pinchas, era: la tribù salga, la tribù di Yehuda. Vuol dire loro cominceranno la guerra. Ecco, la cosa interessante adesso viene qui. Il Gaon di Vilna riporta invece un classico esempio di come il messaggio degli Urim e Tumim potesse invece essere frainteso. Allora, qui abbiamo portato un caso che di come veniva invece capito e non frainteso. Lui racconta un caso invece che queste lettere sono state fraintese. Quando Hannah, la futura madre del profeta Samuele, Shmuela Navi, la storia che cos'era? Che lei entrò, lei era una donna che non riusciva ad avere figli e lei desiderava tantissimo avere figli. Allora, quando entrò nel tabernacolo a pregare per avere figli, il Kohen Gadol, all'epoca era Eli, notò la sua condotta inusuale. E qua spiega che, tra parentesi, Hannah fu la prima persona a pregare sottovoce. Infatti, tante delle regole che noi oggi abbiamo di come pregare, le impariamo da Hannah. dal suo modo di pregare. Apparentemente, da come lo scrive qua, la gente prima pregava ad alta voce, no? Invece lei, quando è entrata nel santuario, pregava a bassa voce, ok? Solo lei riusciva a sentire quello che diceva e si muoveva e allora era così emozionata e così pregava con fervore, con passione, che addirittura il sommo sacerdote è lì, la credette ubriaca. Perché era un modo tutto inusuale. Lui era abituato a vedere che persone pregano ad alta voce. Invece lei, la sua voce non si sentiva. Perciò cosa vedeva lui da lontano? Vedeva una donna che muoveva la bocca, ma non capiva che lei stava pregando a bassa voce. Allora sembrava che era ubriaca, che muoveva la bocca, che non aveva i sensi. È ubriaca. Questo era quello che lui vedeva da dove si trovava. Anziché. Allora, una condotta inusuale e la credette ubriaca, anziché la donna straordinaria che era veramente. Invece lui e lei era una donna straordinaria, infatti Dio finalmente ha accettato le sue preghiere e da lei nasce Shemuel Hanavi, il profeta Samuele e così via. Perciò non era un'ubriaca, era una donna di grandi virtù. E lì il sommo sacerdote, quando ancora pensava che lei fosse ubriaca e così via, consultò anche lui gli Urim e i Tumim riguardo a Hannah per sapere di cosa fare con questa donna che entra un'ubriaca in tempio e cosa faccio adesso di lei. E quando lui fece questa cosa del pettorale, si illuminarono le lettere Shin, Chaf, Resh, Hei. Anziché leggerle correttamente, che la risposta era Kesherah, una donna kasher, una donna virtuosa, una donna giusta, perciò questa è la risposta di Dio, dice no, no, è lì, lei non è ubriaca, lei è una donna giusta, è una donna kasher, e lì cosa ha letto? Lesse le lettere nell'ordine sbagliato e ottenne la parola shikora, che vuol dire ubriaca. Sono le stesse lettere, kesherah, kesherah vuol dire kasher al femminile, kesherah e shikora, sono le stesse identiche lettere, ma in ordine diverso. Perciò vediamo qua il caso che lui ha avuto una risposta, ma l'ha interpretata in modo sbagliato. Infatti lui pensava che lei fosse ubriaca. Bellissimo questo, interessante. Ramban, in Nachmanide, aggiunge che fu Mosè stesso a trascrivere il nome o i nomi di Dio sulla pergamena, poiché solo lui deteneva la conoscenza e la grandezza spirituali per sapere ciò che doveva essere fatto. Nessun altro al di fuori di Mosè aveva il permesso di conoscere questo nome qua. Per questo gli Urim e i Tumim non sono citati insieme agli indumenti e agli utensili del tabernacolo, perché non era per tutti, era soltanto una cosa per Mosè. Perciò, essendo una cosa privata per lui, non entra nei dettagli. Perciò non sono citati insieme agli indumenti e agli utensili del tabernacolo fabbricati dagli artigiani o offerti dal popolo. Ok, va avanti sempre lì nel commento. All'epoca, fermiamoci un attimo, qualcuno ha qualcosa da chiedere, aggiungere, dire? Interessante questa cosa qui, eh? Allora, all'epoca del declino del primo tempio, del primo santuario, re Yoshia capì che la terra di Israele sarebbe finita in mano nemica. Ovviamente se il tempio viene distrutto, eccetera, eccetera, lui ha già visto che finiva male. Temendo che le componenti più sacre del santuario cadessero poi in mano profana di chi veniva a assediare, allora lui cosa ha fatto? Il re Yoshia rimosse gli Urim e il Tumim dal pettorale, perciò ha tolto il nome di Dio, ha fatto in modo che non funzionasse più questa cosa qua, e li nascose, come fece con l'arca, dove c'erano le tavole, tavole della legge e l'olio di unzione. Tutte queste cose particolarmente sacre le ha nascoste, in modo che capiva che i nemici stavano per entrare a assediare Gerusalemme, che queste cose non cadano in mano loro. Nulla di ciò, di queste cose che lui ha nascosto, nulla di ciò fu ritrovato all'epoca del secondo tempio, perché poi in effetti il tempio è stato distrutto e in effetti Israele è stata conquistata, perciò lui ha visto bene di nascondere queste cose qua. Solo che quando è stato ricostruito poi in futuro il secondo tempio, queste cose qua non sono state più trovate. Perciò la loro assenza comportò una notevole mancanza di santità, perché era un qualcosa di molto importante nel santuario. Tuttavia, essa non impedì la pratica del culto del santuario. Perciò il santuario c'era, ma mancavano queste cose qua. Era ovvio che da allora in poi il sommo sacerdote non potesse più porre a Dio le domande cruciali concernenti il popolo, perché questo miracolo qui non c'era più. Questo, abbiamo detto prima che il pettorale si troveranno sul cuore di Aaron, perché lo metteva sul petto. Aaron era come il cuore del popolo ebraico, poiché provava il dolore di ciascuno e pregava per il suo bene. Vedete, c'è una differenza tra il comportamento o anche la missione, diciamo, il compito di Aaron e il compito di Mosè. Erano due fratelli, erano entrambi a servizio di Dio per il popolo, a servizio del popolo Israele, eccetera, eccetera, però erano due cose totalmente diverse. Infatti, quando muore Aaron, c'è scritto che tutto il popolo ebraico l'ha pianto. Quando muore Mosè, non c'è scritto che tutti hanno pianto la sua morte. Non che Mosè fosse superiore o che, e inferiore o che. Però qua dice, si troveranno sul suo cuore. Aaron era come il cuore del popolo ebraico, perché provava dolore di ciascuno e pregava per il suo bene. Aaron, al contrario di Mosè, era in mezzo al popolo. Vedeva le difficoltà, aiutava le persone, la famosa storia che quando litigavano andava a fargli fare pace, anche a costo di dire una bugia bianca, ah, lui si è pentito, vuole fare pace, invece non era vero, e così facendo. Lui era il nonno di ognuno di loro, no? Era il saggio del villaggio, era quello che stava, sapeva ogni casa che problematica aveva, le difficoltà, quello che aveva bisogno, e lui faceva parte. Mosè invece, perciò lui, Aaron, era col popolo. Mosè aveva tutt'altra funzione. Mosè era sempre occupato con Dio, a pregare per Dio. Non che lui non importava del popolo, anzi, la sua funzione era occuparmi del popolo con Dio. Lui si occupava del popolo col popolo, Aaron, e Mosè invece faceva il tredunion. Perciò era, magari Mosè non era inaddentrato sulla parola giusta, non era presente fisicamente come Aaron in ogni famiglia, sapeva e faceva. Lui aveva il compito di parlare con Dio, di ricevere i messaggi di Dio, di mandare, di dire quello che Dio ha detto. Era più il tredunion tra il popolo e Dio, e Dio e il popolo. Perciò vedete, sono due personalità, due personaggi estremamente importanti, però avevano compiti diversi. Allora, visto che Mosè magari era meno presente in questo senso con il popolo, allora quando lui è morto, magari non tutti, sì, tutti erano riconoscenti, capivano, ma non essendo vicino al cuore di ognuno di loro, non tutti forse hanno pianto come hanno pianto Aaron, che era veramente presente sempre nella famiglia. Perciò, infatti, Aaron c'è scritto, Oev Shalom amava la pace, amava le persone e le avvicinava a Dio. Cosa dire che amava le persone? L'ingrediente principale per poter aiutare una persona ad avvicinarsi è l'amore. Se tu ami questa persona, riuscirai veramente a aiutarlo nella sua vita, aiutarlo a capire la sua vita, a avvicinarlo a Dio, perché lo ami, perché ci tieni. E quando ami una persona, lo capisci. Perché se una persona non ama un alunno o qualcuno che deve aiutare, succede che dici la Torah, insegni la Torah in un modo secco, in un modo tecnico, ABCD, su e giù, come dei codici senza cuore. Allora, capisci bene che insegnare la Torah in questo modo, sì, entra nell'orecchio, entra nella testa, perché insegni una cosa, ma non entra nel cuore. Perciò Aaron era questo, insegnava col cuore e insegnando col cuore entrava nel cuore delle persone perché lui le amava, ogni persona, di conseguenza riusciva ad avvicinarli ad Hashem. Porterà il giudizio, sempre nel commento, ossia il mezzo impiegato per ottenere giudizio è istruzioni. Perciò questo pettorale era il modo di ricevere il giudizio. Sul suo cuore, Netziv, un commentatore, nota che nel verso 4, in cui gli indumenti sono elencati per la prima volta, perciò qualche pagina dietro, il pettorale lì viene menzionato per primo. Quando si parla dei vari indumenti del Kohen, qual è il primo che viene menzionato, che viene studiato? Il pettorale. Ok? Comincia da lì. Mentre nel brano che li descrive in dettaglio, come adesso, no? Prima ha fatto l'elenco, c'era questo, questo, questo e quest'altro. E lì il pettorale viene nominato per primo. Adesso che stiamo studiando ogni cosa come era fatto, il pettorale non è per primo. Prima, vi ricordate, abbiamo parlato prima della tunica, della veste, di queste cose, e adesso parliamo del pettorale. Come mai cambia l'ordine? Mentre nel brano che li descrive in dettaglio, chi viene parlato per primo? L'efod, la tunica. Allora, è chiaro la domanda? Quando viene elencato, il pettorale viene elencato per primo. Quando lo si studia nei dettagli non viene studiato per primo. E gli spiega, questo Netziv, questo commentatore, che i due indumenti avevano scopi differenti, ciascuno di vitale importanza. Il pettorale, come indicato dal suo appellativo di giudizio, simboleggiava una supplica rivolta a Dio di vendicare e difendere il popolo di Israele contro i suoi nemici. Ok? Nella Torah, la maggior parte dei casi in cui veniva consultato concernevano una possibile calamità nazionale. Il pettorale non era usato per semplice domanda, era qualcosa di vita o morte a volte, no? Allora, la maggior parte dei casi in cui veniva consultato concernevano una possibile calamità nazionale, ad esempio una guerra. L'efod, invece, il grembiule, simboleggiava la prosperità economica nazionale, meno importante della vittoria in battaglia. Cos'è più importante, la vita e la morte o i soldi? Ovviamente la vita e la morte è più importante, ma una grande necessità che rende possibile il successo in molti altri campi. E qui è la risposta di perché, visto che l'Efod simboleggiava prosperità, viene elencato dopo. Ok. 31. Realizzerai la veste delle FOD interamente di lana turchese. Commento 31. La veste, in ebraico me'il, era un indumento che copriva la tunica dal collo ai piedi. L'abbiamo visto l'altra volta, ce l'abbiamo ancora qui. Questa tunica, quella più scura, no? Sotto c'è il grembiule, il vestito, e sopra al vestito c'era questa tunica con le bretelle. Stiamo parlando di questo. Perciò la veste, questo mail, era un indumento che copriva la tunica dal collo ai piedi. Viene descritta come la veste dell'Efod, poiché l'Efod, indossato su di essa, la teneva ferma con la sua cintura, come abbiamo anche detto l'altra volta. 32. Lo scollo, cioè la parte sopra, no? Sarà ripiegato internamente. L'apertura avrà un orlo tutto intorno a opera di tessitore, come l'apertura di una corazza affinché non si laceri. 32. A opera di tessitore, la Torah qui impiega l'espressione Maaseh Oreg e non come al solito Maaseh Choshev, anche se abbiamo dovuto tradurle entrambe nella stessa maniera, perché è praticamente la stessa cosa. Quest'ultima indica, tuttavia, una tessitura molto particolare, che l'abbiamo già vista anche l'altra volta, grazie alla quale questa tessitura particolare era possibile decorare i tessuti facendo in modo che i disegni che la figuravano, che figuravano da una parte, fossero diversi da quella dell'altra. Perciò cucivano in un modo che dall'interno c'era una certa immagine, all'esterno c'era un'altra immagine. È ovviamente un'opera d'arte. Si trattava di un'arte che richiedeva un talento oggi difficile da concepire. L'espressione Maaseh Oreg, che indicava una tessitura normale, viene impiegata in contrasto non tanto con Maaseh Choshev, ma con il cucito, ossia con il confezionamento di abiti per mezzo di ago e filo. Ok, un dettaglio. 33. 33. Farai ai suoi lembi delle forme di melograno, forma di melograno di lana turchese, porpora e cremisi, tutto intorno ai suoi lembi, con in mezzo dei campanelli d'oro tutto intorno. Su questo vestito qui non si vede, su questo vestito c'erano appunto queste forme di melograno e campanelli veri e propri. Il melograno era una forma, ma i campanelli erano veri, ok? Scusate, mi sono perso. Tutto intorno, 33 abbiamo letto? Sì, 33. Andiamo a vedere 33, commento. Melagrane e campanelli appese tutto intorno ai lembi della veste. Vi erano delle piccole nappe a forma di melagrana, erano però leggermente ovali, alternate ai campanelli d'oro, ciascuno dotato di un piccolo battaglio. E la Torah dice: farai ai suoi lombi delle forme di melagrane, di lana turchese, porpora e cremisi, tutto intorno ai suoi lembi, con in mezzo dei campanelli d'oro, tutto intorno,
Qua, se vuole, se riuscite a vedere, vi faccio vedere.
Sì, grazie.
Aspettiamo, rompe il libro. Aspetti. Allora,
Ah, qua a colori si vede meglio.
in fondo,
Alzi un
vediamo.
po', alzi un po', diceva, alzi un
Lo
po'.
zoom è pesantissimo, ecco.
Ah, ecco, giù in fondo si vede.
Se vede, non so se si vede, penso di sì. Che qua sono alternate le melograni e i campanelli.
Sì, lì si vede. Alzate un po', ancora un po' in più, ancora un po'. Ecco, sì.
Si vede meglio? Ti da
Sì.
vicino?
Grazie mille.
Posso?
Prego.
Non ho letto, ci sono anche delle fotografie, probabilmente se si cercano sul web si trovano, eccetera, che un 20-25 anni fa, durante degli scavi che non so come siano stati permessi comunque nella zona del Tempio, hanno trovato due campanelline del Meil del Kohen Gadol, che saranno probabilmente al Museo di Gerusalemme, insomma, eccetera. E se andate sul web trovate le foto del ritrovamento. Non
Ma
possono
no, ecco.
essere altro che quelli perché sono proprio le dimensioni che sono descritte dalla Torah, insomma, è
Interessante.
emozionante, veramente
Sì, ecco, dopo
emozionante.
c'è un'altra foto col particolare,
Ah,
nell'altra
qua si vede, qua si vede molto
sì,
meglio. Sì,
ecco lì.
sì, sì, sì.
Nella pagina seguente.
Brava, brava, dicevo.
Bravo, c'è un libro davanti.
Allora.
Comunque cercate quelle foto perché sono veramente commoventi.
33, no? E l'abbiamo letto. Stavamo leggendo il commento 33. Appese tutto intorno ai lembi delle vesti vi erano delle piccole nappe a forma di melograni. Quello dopo se ne sentirà il suono, perché erano campanelli veri. E così non morirà il Cohen. Vuol dire che lui aveva queste campanelle che quando si muoveva doveva fare il suono del campanello, affinché lui non morisse. Cosa vuol dire? Come un ministro che deve farsi annunciare prima di entrare al cospetto del re, anche il ministro del re non può entrare e bussare quando vuole, deve essere annunciato, il re deve sapere che sta venendo e così via. Come un ministro che deve farsi annunciare prima di entrare al cospetto del re e chiedere il permesso di congedare, e anche quando esce, chiedere il permesso di congedarsi, in caso contrario poteva essere messo a morte. Questo è 463.
Mi scusi, questo passaggio può ricordare i che si fanno durante la preghiera per
Può ricordare cosa?
presentarsi davanti al Shem? Può ricordare i 3 passi che si fanno, che facciamo?
Ah, non saprei.
Mi è venuta questa immagine, per questo ho pensato.
Non
Beh, personale.
lo so, non lo so, non dico né sì né no, non lo so. Comunque è interessante. Qui con le pagine fotocopiate mi perdo. 463. Perciò 464, ah, ok, finisce lì. Lui doveva fare rumore come per annunciare sto entrando. Ok? Andiamo a pagina 464 e leggiamo quel box giù, Scintille di Chassidut, perché concerne a questo. In base... a tutte le premonizioni. Allora, il titolo è Se ne sentirà il suono quando entrerà nel santuario. Ok. In base a tutte le premonizioni illustrate dai saggi, alla fine del trattato nel Talmud che si chiama Sotà, questo è molto interessante. La nostra, secondo il Talmud, è la generazione che precede l'avvento del Messia, di Mashiach, questa generazione nostra. denominata Generazione Calcagni del Messia, Iqvetà, giù, la parte bassa del Messia. Siamo quindi come i lembi della veste, cioè la parte sotto, no? Della veste, a cui questo commento qua è del Rebbe, ok? Perciò, immaginate il Rebbe che sta parlando per capire dove vuole portare. Siamo quindi come i lembi della veste, la nostra generazione, a cui venivano appesi i melograni e i campanelli. Questi ultimi, i campanelli, sono il simbolo degli ebrei più lontani dalla Torah e dalle mitzvot, perché sono giù, il lembo, la parte bassa. Quelli che si trovano appunto ai lembi della veste spirituale, non perché loro sono bassi, perché si trovano, uno che non fa le mitzvot è lontano da Dio, c'è cioè poco dice lontano da Dio, è lontano dalla pratica, non è mai lontano da Dio, ma da parte sua forse è lontano, si sente lontano, come questi campanellini che erano la parte bassa del vestito. Quando queste persone entrano nel santuario, è bellissimo, è da brividi. Quando queste persone entrano nel santuario, ovvero quando si avvicinano alla Torah, perché c'è scritto che prima o poi tutti torneranno a Dio, tutti gli ebrei faranno teshuva e torneranno a Dio. Perciò entrare nel santuario rappresenta ritornare alla Torah, ritornare a se stessi, alle origini e così via. Quando queste persone entrano nel santuario, perciò quando si avvicinano alla Torah e all'osservanza dei suoi precetti, la cosa produce grande rumore, il campanello che fa rumore. Se ne sente il suono. È una frase positiva questa. Vuol dire un ebreo che ritorna a Dio fa tanto rumore in cielo, questi campanelli fanno grande rumore. La diffusione della Torah nella nostra generazione, che è l'ultima prima di Mashiach, appunto, deve avvenire in maniera rumorosa. Cosa vuol dire? Facendo ricorso, per esempio, ai media o a qualunque altro mezzo di comunicazione possibile. Questa frase, questo concetto, il Rebbe l'ha detto forse 40 anni fa, o comunque più di 35, quando non c'era il Zoom, non c'era il WhatsApp, non c'era tutto quello che ho, il Facebook, tutte queste cose che oggi i media non c'erano. Il Rebbe aveva già previsto, comunque aveva già visto che la Torah non può essere soltanto tramandata in sinagoga con un libro. Bisogna far arrivare la Torah. Perché è stato creato internet? Perché? Il Zoom? Perché? Perché è il modo di poter, vediamo, io sono qua in America e ognuno di voi in una città diversa, a volte in paesi diversi, eppure stiamo studiando la Torah. Non è forse questo? Questo è il campanellino, il rumore, a parte il rumore di gioia che portava in cielo quando un ebreo si avvicinava, ma bisogna essere capaci di usare tutti gli strumenti immaginabili possibili per insegnare la Torah. Ma infatti io l'ho detto, quando noi abbiamo cominciato il Zoom, nessuno conosceva il Zoom, l'abbiamo scoperto col Covid. E le mie lezioni sono aumentate tantissimo durante il Covid. Grazie a Dio, qualcosa di buono ha portato il Covid. E io lì mi ricordo, l'ho spiegato, che c'è scritto che quando arriverà Mashiach, lui insegnerà Torah a tutto il popolo, perché lui porterà degli insegnamenti nuovi. Non la Torah non cambia, ma lui insegnerà dei concetti in un modo diverso, delle novità di profondità, diciamo, no? Allora io ho detto, come farà Mashiach? Mi sono sempre pensato, immagino, ma come farà Mashiach a insegnare a milioni di persone Torah? Zoom. O un altro qualcosa che verrà fuori in quel momento, che Mashiach si siederà da qualche parte e gli ebrei in tutto il mondo potranno ascoltare quello che lui dice. E niente meno che questo, perciò la tecnologia, ogni cosa che viene creato nel mondo, scoperto, non è creato, è scoperto. Perché tutto è stato creato già da Dio, viene scoperto dall'umano, ovviamente deve essere principalmente usato per diffondere la parola di Hashem. Che poi purtroppo l'internet viene anche usato per cose negative, è un altro discorso. Però principalmente è stato usato per la gloria e la parola di Hashem. Finiamo questo box. La modestia, e questo ovviamente deciderebbe, la modestia è una qualità importantissima per chiunque, e a maggior ragione per una guida spirituale, ovvio. Ma solo quando sono in gioco questioni profane o terrene. Quando invece si tratta di ciò che è sacro nella santità ebraica, la guida della generazione deve fare sentire la propria voce. Il re, il sommo sacerdote, chi sia la guida del momento, deve essere molto umile, ovvio, perché da noi anche il re è a servizio del popolo in realtà e non viceversa. Perciò, se sei un leader, devi essere umile, perché devi essere tutt'uno con Dio. Tu sei sempre l'emanazione di Dio verso il popolo e verso il mondo. Perciò, se sei pieno di te stesso, non fai click con Hashem, Hashem ti manda via. Se sei umile, allora Dio ama la tua umiltà e allora sì che diventi tutt'uno con Dio. Questo è ogni guida che deve, ogni guida spirituale deve saperlo. Però nel contempo, anche se sei umile e tutto quanto, devi anche essere capace di battere il pugno, alzare la voce, essere duro quando c'è bisogno, che non è in contrasto con l'umiltà. Quando invece si tratta di ciò che è sacro della santità ebraica, la guida della generazione deve fare sentire la propria voce e quando c'è bisogno anche deve ammonire, per esempio, il popolo se c'è bisogno. Perché parla di questo? Perché parla del col. Col nel libro tradotto con suono, ma letteralmente significa voce. Un'altra, come altre volte, che una parola in ebraico può avere due significati. Col vuol dire voce, ma vuol dire anche suono. Ed esprimersi con forza e coraggio.
Le legge 34 e 35 finisce con i
Infatti,
campanelli.
infatti, grazie, grazie. Allora, 34, campanelli d'oro alternati al melegrane ai lembi della veste, tutto intorno, come ci ha fatto vedere Liceva. 34, non c'è commento. 35, perciò era un melegrano, un campanello e così via. Aaronne la indosserà quando presterà culto. Non è che lui tutto il giorno andava vestito così, era un vestito nel momento del culto, nel santuario, quando presterà culto e se ne sentirà il suono quando entrerà nel santuario al cospetto di Hashem e quando ne uscirà. E qua dice, e così non morirà. Poi, 36, questo cambia oggetto, farai un diadema d'oro, d'oro puro, e vi inciderai come per incisioni dei sigilli le parole sacro per Hashem. Io ce l'ho qua in bianco e nero, vedete? Il diadema era quel frontale, il frontale che lui aveva, il sommo sacerdote aveva, e c'era scritto Kodesh l'Hashem, santo per Dio, per Hashem. Sacro Hashem. E questo è il 36, leggiamo il commento 36. Un diadema, ciò che il sommo sacerdote portava in fronte era una lamina d'oro larga due dita che andava da un orecchio all'altro, perciò tutta la fronte dall'orecchio all'altro. E su cui erano incise le parole Kodesh la Hashem, sacro per Hashem. Adesso, questo è il 36. Se giriamo, finiamo in bellezza, andate a pagina 465, giù in basso, che c'è la foto, saltiamo le prime righe, andiamo alle ultime righe dove dice sul volto di ciascuno, a metà tipo. Sul volto di ciascuno è infatti incisa la sua essenza più profonda, la sua identità spirituale. Infatti, I cabalisti, quelli veri, riescono a vedere, non so che cosa, di una persona tramite la fronte. Se la fronte è coperta, loro non riescono a vedere la persona. La fronte è un po' lo specchio, in qualche modo, di qualcosa che abbiamo dentro. Perciò sul volto di ciascuno è infatti incisa la sua essenza più profonda, la sua identità spirituale. Vedete? La Torah richiede quindi che sulla fronte di ciascuno di noi sia inciso la frase sacro per Hashem, ossia che la santità e il divino risplendano sul nostro volto, non soltanto sul Cohen. Sul Cohen doveva mettere proprio la targhetta e tutto. Noi, in modo spirituale, dobbiamo fare in modo che il nostro viso, sul nostro viso, sulla nostra persona, deve apparire in qualche modo, in modo spirituale, che Hashem deve risplendere sempre sul nostro volto. Bellissimo. Vuol dire, quando noi ci comportiamo in un modo idoneo, in un modo giusto, e facciamo quello che dobbiamo fare, la nostra faccia in qualche modo brilla. Non per forza brilla nel modo che io posso vederla o con un occhio di carne, ma davanti a Hashem abbiamo un'aura, la famosa aura che tutti abbiamo ma non vediamo. Aura ha diversi colori, in base al comportamento, allo stato d'animo della persona, l'aura cambia di colore e a volte diventa molto luminosa quando una persona prega, studia, fa una mitzvah e così via. Ok, abbiamo chiuso questo ciclo in bellezza e ripeto, per chi magari è andato dopo, questa è l'ultima lezione fino alla fine di agosto, poi vi darò il messaggio. A voi.
Ci sono dei Sadik che riescono a vedere l'aura. Mi
Sì.
sembra di aver letto in qualche parte.
Sì, vedono l'aura, vedono la Neshama, vedono. Infatti, quando le persone andavano al Rebbe la domenica a chiedere un consiglio, una benedizione, che lui dava il dollaro e dava anche la benedizione, a ogni persona diceva un qualcosa di diverso. Per esempio, arriva uno con un determinato problema, allora al Rebbe lui diceva controlla i tuoi tefilin. A un altro diceva fai attenzione al tuo kasher, ipotesi. Magari con la stessa problematica, due persone diverse, ma essendo la persona diversa, allora Rebbe vedeva tramite, non so, vedeva non so come cosa, vedeva l'anima della persona e diceva, la tua, non è che lo diceva, ma la risposta dava a capire che la sua anima necessitava di attenzione al kasher, l'altra anima necessitava di tefilin e mezuzot e così via. Perciò questo è il punto, che i tzaddikim, come tu dici, vedono non soltanto l'aura, ma vedono proprio l'anima della persona e sanno come curare, cosa gli manca per migliorare la propria anima. Esattamente così. Qualcun altro vuole
Però,
dire qualcosa?
ho una domanda. Per esempio, se poteva costruire il secondo tempio senza le cose che mancavano, senza Urim, Tumim, non c'è che una legge che richiede che deve essere
No, perché non
nostro.
era una, come diceva prima, non era una parte necessaria, era un qualcosa per Mosè.
Ah, sì, ok.
Infatti l'ha detto, non ha messo nella categoria dei vestiti, ma era qualcosa per lui. Perciò, come vedi, il secondo santuario poteva farne
Mi dispiace, ma dove sono adesso? Qualcuno le sa o sono perse solitamente o è un segreto
a meno.
comunque?
Non sapevano quando era il secondo santuario, vediamoci adesso.
Ma li ritroveranno, giusto? Per il terzo.
Io non so se tra, ma quando arriva Mashiach, tutto si
Ma
risolve, saprà lui cosa fare.
saranno tutti questi oggetti saranno indistruttibili, saranno ancora integri, no?
Si dice, proprio l'altro giorno ne parlavamo, in una chat, si dice, beh, si sa che molti di questi oggetti purtroppo si trovino giù nel Vaticano, nei fondali, non so dove, nelle loro parti nascoste. La menorah sicuramente si sa che è lì, una delle menorah è lì, e anche altre cose si dice che il Vaticano le ha.
Ma
Non
per
le
quanto riguarda l'arca, l'arca mobile, questi pure sono al Vaticano.
Ah, non so, non so cosa ci sia lì, non so cosa ci sia lì, però quando Mashiach arriva tutti questi problemi si risolvono, tutto di nuovo tornerà come deve essere, avremo tutto quello che c'è, tutto quello che Dio vuole nel santuario ci sarà. Dobbiamo aspettare, ma non aspettare in modo passivo, aspettare in modo attivo, fare, fare, fare affinché al più presto succeda. Qualcun altro? David?
Era 4 persone, sono poi Moshiach ben David, Moshiach ben Yosef, Eliyahu HaNavi e Tzadok HaKohen, che riporteranno tutti questi oggetti nel Beit HaMikdash. Anche perché ci sono alcuni oggetti che sicuramente non ce l'ha il Vaticano, cioè il verme, quello che taglia le pietre, tutti quelli sono stati per
Sì.
dire, no? E anche gli Urim e Tumim sicuramente, perché i saggi del Talmud dicono che quando c'è stato il conteggio dell'Omer, ho studiato il trattato Sotà, e già al tempo dei saggi del Talmud parlavano che diverse cose mancavano nel santuario, e anzi, quando hanno scritto Sotà, non c'era già più la pratica di Sotà, perché a Israele era già troppo immorale, diciamo, per cui non serviva più questo tipo di operazioni, ecco. Dell'acqua amara, insomma, di questa cosa. Quindi, e spiegavano appunto degli oggetti che mancavano comunque nel santuario. E questi nel terzo santuario, quello eterno, ci saranno tutti.
Amen. Presto oggi. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, riceva.
Ma forse
Ah,
tutte
parlo
queste.
come
Ah,
il
scusi.
diadema venga chiamato Tziz, mentre ricorda così come suono Tzitzit, che però è femminile, tant'è che fa Tziziot, insomma. Quindi probabilmente era un'infiorescenza, un fiore, un diadema, un abbellimento luminoso. Che faceva secondo Tefillin, insomma, sulla fronte del Kohen Gadol. Mi dà l'impressione che ci sia comunque una possibile relazione che non saprei descrivere, naturalmente, perché magari è solo una fantasia, tra lo tziz e lo tzitzit, insomma, verei temo to, insomma, e
Interessante.
porterei anche alla fronte del Kohen Gadol, verei temo.
Interessante, ok.
Bisognerebbe approfondire se ci sono delle fonti su questo, ecco, molto 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 interessante.
Grazie. Qualcun altro? Ok,
Ok.
buona serata a tutti.
Grazie,
Voglio
grazie a
bene.
tutti.
Grazie a tutti.
Grazie,
Grazie,
buonasera.
Rav, buonasera.
Buonasera.
Grazie, grazie, Rav.
Buonasera a tutti.